Per la festa della Santa Famiglia, la Chiesa ci presenta un testo dal Vangelo di Luca, dove a prima vista, più che una famiglia santa, sembra una famiglia sconclusionata. I genitori che non si accorgono che il figlio non è con loro, il figlio che rimane a Gerusalemme senza avvertire, senza avvisare i genitori, un rimprovero reciproco. Allora, cerchiamo di vedere cos'è che in realtà l'Evangelista con questo brano ci vuol dire. E come sempre dobbiamo ricordare questo, che i Vangeli non sono una cronaca, ma una teologia. Che nei Vangeli non c'è una serie di fatti, ma delle verità che l'Evangelista presenta alla comunità cristiana. Perché i Vangeli non riguardano la storia, ma riguardano la fede. Ecco perché questo brano può dire qualcosa anche ai credenti di oggi. Il Vangelo è quello di Luca, capitolo 2, dal versetto 41. Scrive l'Evangelista i suoi genitori. Ecco, già Luca ci dà un primo indizio. I genitori, in questo brano, non vengono mai nominati con il loro nome, Maria e Giuseppe, ma sempre come genitori o il padre o la madre. Una tecnica degli evangelisti è che quando vogliono presentare un personaggio come rappresentativo di una data realtà, evitano di mettere il nome, lo presenta anonimo. Quindi un personaggio anonimo è rappresentativo di una certa realtà. Ebbene, l'Evangelista, togliendo il nome dei genitori, del padre e della madre di Gesù, vuole rappresentare in loro la frustrazione di Israele che non riconosce in Gesù il Messia atteso, un Messia che si comporta diversamente dalle loro aspettative. I genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua e questa volta, scrive Luca, quando Gesù ebbe 12 anni, portano anche lui secondo la consuetudine della festa. E l'obbligo in realtà partiva dal 13° anno, ma qui si vede che è una famiglia ligia alle leggi, ligia alle osservanze, e addirittura portano il figlio un anno prima. E si risiedeva durante questa festa normalmente una settimana, ma era sufficiente anche una permanenza di 3 giorni. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Cosa vuol dire l'Evangelista con questo episodio strano? Perché Gesù non ha avvertito i genitori e come mai, soprattutto, i genitori non se ne sono accorti? Le spiegazioni date in passato erano infantili. Si pensava, erroneamente, che ci fossero 2 carovane, una di soli uomini e una di sole donne. Quindi Giuseppe, nella carovana degli uomini, non vedendo il bambino, ha pensato, è ancora piccolo, starà con la mamma, e la madre, non vedendo il figlio, avrà pensato, è già grandicello e sta ancora con il padre. Sono delle spiegazioni banali e infantili. L'Evangelista ci vuole presentare qualcosa di più serio. Gesù non segue i genitori, ma sono i genitori che dovranno seguire Gesù. Gesù è il nuovo. Già nell'annuncio dell'angelo a Zaccaria, gli era stato detto che Giovanni Battista doveva condurre il cuore dei padri verso i figli, il cuore e la mente, e non quello dei figli verso il padre. È l'antico che deve accogliere e comprendere il nuovo. Quindi Gesù rimane a Gerusalemme. Si raccolgono dopo una giornata di viaggio, tornano a Gerusalemme e lo ritrovano dopo ben 3 giorni. Significa che l'hanno cercato ovunque, meno nell'unico luogo dove dovevano cercarlo. E lo trovano seduto in mezzo ai maestri. Perché l'Evangelista usa questa espressione in mezzo? Nel libro del Siracita, al capitolo 24, è il posto della sapienza. La sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo. Quindi l'Evangelista vede Gesù come espressione della sapienza divina. Sta in mezzo ai dottori del Tempio e li ascolta e soprattutto li interroga, senza attendere una loro risposta. E tutti quelli che lo udivano, ci dice Luca, erano fuori di sé, questa è l'espressione letterale adoperata dall'Evangelista, erano stupiti. È un stupore negativo, tant'è vero che la prossima volta che Gesù ritornerà nel Tempio, questi dottori della legge si rivolteranno contro di lui per farlo morire. Al vederlo restano stupiti anche sua madre, che gli dice, figlio, letteralmente l'espressione adoperata dall'Evangelista è figlio mio o bambino. Usa un verbo greco che indica colui che viene partorito, cioè qualcuno sul quale la madre ha dei diritti, ha dei poteri, ed ecco qui il primo errore di Maria. Lei pensa di avere dei diritti su Gesù, ripeto, l'Evangelista non si presenta Maria concretamente, ma la madre, cioè l'origine di Gesù. È il popolo di Israele raffigurato nella madre che si rivolge al figlio pensando di avere dei diritti, di avere dei poteri. Perché ci hai fatto questo? Ecco, ed ecco il secondo errore della madre, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed ecco la risposta di Gesù. Dal punto di vista storico può sembrare strano che l'unica volta in tutto il Vangelo in cui Gesù si rivolge a sua madre è per parole di aspro rimprovero. Egli rispose loro, perché mi cercavate? Quindi Gesù protesta, non dovevano cercarlo. E poi ecco che Gesù chiarisce, mette i puntini su lì, non sapevate, quindi li tratta da ignoranti, qualcosa che dovevano sapere, che io devo, il verbo dovere, è un verbo tecnico adoperato dagli evangelisti, per indicare il compimento della volontà divina, che io devo occuparmi delle cose del padre mio. La madre ha commesso l'errore di dire, ecco, tuo padre e io. E Gesù mette subito in chiaro le cose, no? Suo padre non è il marito di Maria, non è Giuseppe. Il padre è il padre che è nei cieli, ed è lì che Gesù deve stare, occuparsi delle cose del padre suo. E questo fa parte della volontà divina. Ecco, Gesù si presenta subito come colui che non segue i padri di Israele, ma segue il padre. È la novità che viene portata da Gesù. Ma essi, annota l'evangelista, non compresero ciò che aveva detto loro. E nella madre riaffiora quella strana benedizione che si è trasformata in una parola agghiacciante, quando Simeone le aveva detto, e a te una spada attraverserà tutta la tua vita. La spada è l'immagine nella Bibbia della parola di Dio, una spada che arriva a dividere la persona. Ebbene, nella madre di Gesù questa spada incomincia ad affiorare, a dividere la sua esistenza. E conclude l'episodio l'evangelista dicendo che se tutti quanti sono stupiti, anche quindi anche sua madre però custodiva queste cose nel suo cuore. Di fronte alla novità, una novità non compresa, questo Gesù che non segue i padri, ma si manifesta in una maniera completamente nuova, tutti sono stupiti, anche Maria, ma Maria non rifiuta la novità. Maria è la donna che accoglie il nuovo anche quando non sembra capirlo. E questo inizierà in lei un processo di trasformazione che la porterà da madre di Gesù a diventare la discepola del Cristo. Ma il cammino è ancora lungo e doloroso.